il podcast di cinecapitol.com. Uomo e ambiente tra utopia e apocalisse, i seminari di approfondimento. Le radici dell'antropocene e il declino dell'uomo. L'ipotesi del transumanesimo. Interviene Marco Meneghelli.
Guardatela direttamente al vivo.
Cosa sei meglio? Per me sarà più interessante la clip. Va bene, comunque, vabbè, insomma, sono io, sono Marco, magari veramente molti mi conoscono. E... Allora, io in sostanza ho il compito di esporre una prospettiva un po' diversa da quella che ha esposto così bene Andrea, e cioè una prospettiva che ha nome di transumanesimo. Quindi fondamentalmente il mio intervento riguarderà l'esposizione, un'esposizione introduttiva della filosofia e del movimento transumanista, e poi verso la fine di questo intervento cercheremo di trarre alcune considerazioni possibilmente positive su questo movimento, perché questo movimento ha anche degli aspetti, come dire, un po' troppo esagerati, un po' come ho chiamato io folcloristici, un po' stile New Age, un po' troppo fantascientifici, appunto, come dal titolo del mio intervento. Però c'è un nucleo, diciamo, di questa filosofia transumanista che poi io troverò incarnato in modo particolare in un autore francese che ha scritto, che si chiama Michel Houellebecq, un nucleo che invece propone una prospettiva, uno scenario che se non altro può apparire di un certo interesse, di un certo fascino. Quindi una visione anche positiva del futuro dell'uomo in termini postumani. Allora, il termine di postumanismo, che adesso vengo a spiegare. Allora, quindi si tratterà di parlare, appunto, il titolo del mio intervento è appunto quello che leggete, dall'umano al postumano, la profezia transumanista tra scienza e fantascienza. Quindi si tratterà del tema dell'umano, in questo caso rivolto al futuro, no? Quindi quelle che sono le prospettive possibili future dell'uomo, a un orizzonte, cioè al limite postumano, cioè un orizzonte, non dico dove non ci sia più l'uomo, ma dove ci sia un uomo completamente diverso da quello come noi lo conosciamo. Poi su come i transumanisti interpretano l'uomo postumano, l'epoca postumana, ci sono vari punti di vista, sono delle congetture, sono delle come dire, anticipazioni fantasiose molto spesso, quindi non significa necessariamente che il postumano sia la fine dell'umano, potrebbe essere anche un nuovo inizio, l'inizio di un nuovo, è il modo in cui lo vede per esempio Michel Houellebecq. Allora, in particolare si tratterà di esporre gli elementi essenziali che costituiscono il nucleo del cosiddetto movimento transumanista, appunto, mi ripeto un po', ma così la repetita iuvant, come dicono i retori, che come vedremo è caratterizzato da aspetti che tradizionalmente sono stati ascritti e che anche ora sono di fatto ascrivibili alla fantascienza. Il transumanismo parla di clonazione, parla di robotica, ad esempio la creazione di esoscheletri, cioè di scheletri, diciamo, artificiali di acciaio che potenziano le possibilità fisiche dell'uomo, la crionica, cioè il congelamento dell'uomo subito dopo la morte, le superintelligenze dell'intelligenza artificiale, cioè l'idea per cui la ricerca nell'ambito dell'intelligenza artificiale porterebbe alla creazione di macchine non solo intelligenti come l'uomo, secondo il famoso test di Turing, per cui i computer simulerebbero totalmente l'intelligenza umana, ma addirittura superintelligenti, cioè ancora più intelligenti dell'uomo. L'uploading e altre cose di cui parleremo più avanti. Cioè, diciamo così che il transumanesimo si rifà ad aspetti della scienza o comunque di possibili sviluppi scientifici che attualmente sono ascritti alla fantascienza o comunque fanno parte del classico retaggio culturale della fantascienza. Noi leggiamo libri di fantascienza, pensiamo, non so, a Aliens, dove vengono congelati i protagonisti di questo film per fare un viaggio interplanetare, insomma, tipici temi fantascientifici che però ci chiederemo noi in particolare se questi aspetti, per così dire, fantascientifici non siano in realtà oggi o in un futuro prossimo quasi scienza. ci domanderemo insomma quanta scienza ci sia la fantascienza rispetto a queste tematiche e corrispettivamente quanta fantascienza ci sia la scienza, perché bisogna chiedersi entrambe le domande, no? Poi noi non siamo scienziati, cerchiamo di usare il buon senso naturalmente. Con ciò abbiamo dato una spiegazione del titolo. Non pretendiamo di esaurire tutti gli elementi che abbiamo delineato e altri che delineeremo, ma di dare uno sguardo che sia comunque esaustivo come introduzione generale appunto a questo tema del transumanesimo. Allora, cominciamo senz'altro con la definizione di quattro termini. Appunto, sullo sfondo potremmo dire c'è la domanda: che cos'è l'uomo? Chi è l'uomo, no? E come possiamo interpretarlo, concepirlo? Allora, quattro termini: umanesimo, transumanesimo, transumano e postumano. Allora, l'umanesimo, come sappiamo alle scuole, qui vedo anche dei ragazzi, è ogni visione, potremmo definirla in termini estremamente sintetici, ogni visione del mondo che mette al centro l'uomo e le sue possibilità di dominio sulla natura. Cioè l'umanesimo, a differenza, non so, del teocentrismo, appunto mette nel rapporto tra uomo e mondo al centro, o del biocentrismo, si parla di antropocentrismo, questo è una visione ancora più radicale, l'uomo al centro del mondo, però l'umanesimo è una visione comunque in qualche modo antropocentrica, cioè una visione che tende a dare all'uomo una centralità nel rapporto con la natura, con il mondo, a differenza magari di un'epoca in cui era più centrale, per esempio, Dio, cioè per esempio, era più centrale Dio. Il Medioevo è tipicamente teocentrico, dal Rinascimento in avanti, con Dante, ma poi soprattutto Petrarca, Boccaccio, soprattutto autori rinascimentali, noi ci troviamo di fronte a una visione umanistica. Il transumanesimo, potremmo dire, è una sorta di umanesimo al quadrato o al cubo. Tra l'altro il simbolo con cui i transumanisti intendono identificarsi è H+, non è H la seconda, perché sarebbe troppo, ma un H+, cioè più umano, no? Quindi un potenziamento dell'umano, human enhancement, cioè appunto accrescimento delle possibilità dell'uomo, in cui al limite, in questo transumanesimo, in questo umanesimo radicale o quadrato, sempre che vogliamo considerarlo ancora un umanesimo, quello del transumanesimo, ma anche questa è materia di dibattito, ma noi lo consideriamo ancora una forma di umanesimo, al limite l'umano può venire trasceso all'umano stesso. È l'uomo che trascende se stesso i propri limiti. In particolare, il transumanesimo è un movimento culturale che sostiene l'uso delle scoperte scientifiche e tecnologiche per aumentare le capacità fisiche e cognitive dell'uomo e per migliorare quegli aspetti della condizione umana che sono considerati indesiderabili, come la malattia e l'invecchiamento. Il termine transumanesimo fu coniato nel 1957 da un biologo di nome Julian Huxley. E adesso passiamo anche alla definizione, alla prima comparsa del termine transumanismo, termine inglese, il transumanismo, in questo scritto di Julian Huxley. Volevo solo sottolineare come questo Julian Huxley sia il fratello biologo di Aldous, e genetista in modo particolare, di Aldous, comunque sì, biologo e genetista, di Aldous Huxley, che è l'autore di questo libro, Il mondo nuovo, Brave New World, e è uno dei primi autori novecenteschi che sviluppano una visione, un'utopia negativa o distopia, vuol dire utopia negativa, cioè la visione di un mondo futuro, come dire, caratterizzato da un controllo genetico sugli individui e sulla società, e anche nel senso anche di un'eugenetica, cioè una selezione razziale su base genetica degli individui, particolarmente radicale. Stasera l'idea era quella anche di far vedere una clip di Gattaca, poi si voleva far vedere un'altra clip, però se avete visto il film Gattaca, l'idea di Aldous Huxley è analoga a quello che si vede in Gattaca, in qualche modo. Comunque, quella di Huxley è un'utopia negativa, è una distopia, cioè lui vede negativamente gli sviluppi possibili della genetica applicata a società, in termini appunto di eugenetica, cioè di selezione razziale, per esempio. mentre il fratello Aldous Huxley, Julian Huxley è più ottimista. La sua è una vera e propria utopia, quella transumanista. E Julian Huxley, appunto, immaginando scenari di emancipazione dell'umanità, nell'originale sua utopia, transumano è, definisce transumano come l'uomo che rimane umano, ma che trascende se stesso, realizzando nuove potenzialità della sua natura umana per sua natura umana. Quindi in realtà il trascendimento dell'uomo, la parte dell'uomo, questo è ancora un umanesimo, diciamo così, è tipica, è proprio l'uomo stesso, trascende i propri limiti biologici, è propriamente umano, secondo, potremmo dire, più probabilmente ancora transumano. E questo transumanesimo quindi ricorda una forma di trascendimento di sé, che in qualche modo ricorda quello che diceva Dante, il transumanar, tra l'altro uno dei blog transumanisti, appunto transumanar, no? Scriveva Dante nel Paradiso, mi pare, transumanar significare per verba non si poria. Non possiamo spiegare con le parole cosa significa transumanar, lui per dire che ero in Paradiso, ero completamente spirituale, ero completamente trasceso, avevo completamente trasceso me stesso, non posso spiegarvi a parole cosa significava questo, posso spiegarlo negativamente, cioè dicendo che non si può spiegare. Ora, nei suoi sviluppi, ne parlavo prima con Andrea, prima di venire qui, nei suoi sviluppi più radicali, in effetti, il transumanesimo, più che il transumanesimo, il postumanesimo, cioè questa visione ulteriormente più radicale dell'uomo, pensa addirittura a un uomo spirituale come futuro, un uomo che si fa caricare all'interno di supercomputer e che diventa pure informazione. Ecco, la prospettiva di cui parlerò stasera è quella del transumanesimo, non la prospettiva postumanista, non quelle più radicali e più, come dire, misticheggianti, però dico che c'è anche questa possibilità nel discorso che fanno questi movimenti, anche se appunto questa mi sembra una delle possibilità più radicali, più folcloristiche, appunto. Allora, invece guardiamo cosa significa il termine transumano. Abbiamo definito il termine umanesimo, abbiamo definito il termine transumanesimo. Transumano vuol dire legato al transumanesimo, naturalmente, ma vuol dire anche termine transumano in particolare, oltre a riferirsi ai temi del transumanesimo, si riferisce alla transizione evolutiva dall'umano al postumano. Poi vedremo che il tema dell'evolutivo è molto importante per i transumanisti. Appunto, quindi il transumanista non è un postumano, cioè non è come dire un uomo, poi diciamo anche quello del postumano, un uomo nuovo, un uomo diciamo di un'epoca completamente rinnovata, ma è un uomo che si mette nel transito, diciamo così, di questo passaggio dalla dimensione umana alla dimensione postumana, che poi cerchiamo di definire e di inquadrare, e che quindi si mette in questa dimensione di attesa di questo orizzonte possibile di avvento, appunto, del postumano, che potremmo dire in qualche modo, se non altro, è quella di un uomo più potenziato, più potente, poi lo diciamo, ma comunque più potente, più cognitivamente più potente, al limite molto più longevo, immortale, addirittura al limite dell'immortalità. Allora, nel Fatto Transumanista, scritto da Nick Bostrom, il massimo guru attuale del movimento, si legge: i transumanisti ritengono che con l'accelerazione del progresso tecnologico e dell'esplorazione scientifica siamo ormai in procinto di iniziare una nuova fase nella storia dell'umanità. L'idea, come vedremo nel transumanesimo, è che l'evoluzione non sia arrivata ad un punto terminale con l'uomo, come se l'uomo fosse appunto il prodotto più evoluto e più sviluppato dell'evoluzione, ma che continui nella direzione del postumano. L'Homo sapiens sapiens, che saremmo noi, non è il termine ultimo dell'evoluzione, ma potremmo dire una sorta di nuovo punto di partenza nella direzione del postumano. Vediamo allora cos'è il postumano, prima parte del titolo, no? Dall'umano al postumano. Sono i due termini, il termine di partenza e il termine di arrivo del transumanesimo, che invece si mette in questo momento di passaggio. E noi saremo in un'epoca di passaggio, secondo i transumanisti, dall'umano al postumano. Un postumano è il discendente di un essere umano che è stato incrementato fino al punto di non essere più un essere umano. Quindi in effetti, in questa visione, il postumano non è più un essere umano. Molti transumanisti aspirano a tale condizione. Una volta raggiunto lo stadio postumano, le capacità intellettuali e fisiche saranno di molto superiori a quelle di un essere umano non incrementato. Vediamo un po' come pensano i transumanisti questo ideale di uomo. Non pensate che io sia completamente d'accordo con le cose che espongo, però io credo che sia una prospettiva interessante da esporre in ogni caso, perché c'è e quindi va tenuta in considerazione. un essere postumano sarà più intelligente di ogni genio mai vissuto e avrà una memoria infallibile. L'organismo postumano non sarà suscettibile alla malattia e non subirà l'invecchiamento. Energia, vigore e gioventù saranno illimitate. La capacità di provare emozioni, piacere ed amore potrebbe anche essere amplificata, così come la capacità di apprezzare la bellezza artistica. Stanchezza, noia, irritabilità sarebbero sotto il nostro controllo, no? Come accade in molti romanzi di fantascienza, no? Adesso qui non ve lo leggo per non annoiarvi ulteriormente, ma appunto, ad esempio, all'inizio di questo romanzo, che è stato tratto Blade Runner, ma gli androidi sono delle piccole lettere, che si apre appunto con questo risveglio e dice la moglie al marito: ma ci sei arrivato male, hai regolato male lo stimolatore dell'umore, se adesso riaddormentati e regolano meglio su una posizione più specifica, così vedrai che ti svegli bene, e lo stimolatore è fatto apposta per dare un buon risveglio. È molto divertente, ecco, è un po' questo tipo di discorso, no? Molto, molto tecnicismo, molto tecnico, molto legato a una dimensione, diciamo, di tecnologica molto, molto sviluppata. Allora, in particolare, il momento dell'avvento del postumano, secondo i transumanisti, è il momento in cui si presenterà la singolarità tecnologica, un momento in cui l'accelerazione dell'evoluzione tecnologica e scientifica sarà tale da permettere la creazione di un essere umano nuovo, completamente potenziato, anche tramite la creazione di forme di intelligenza non più umana, grazie alle scoperte appunto dell'intelligenza artificiale. Che non è detto che il postumano sia un essere vivente, sia un uomo, perché appunto su come sarà il postumano la questione è molto dibattuta tra i transumanisti, ci perdono proprio le giornate, le notti, no? Ma come saranno gli uomini del futuro? Questione appunto di grande rilevanza. E alcuni dicono che saranno dei computer questi organismi postumani. E tra l'altro i transumanisti da questo punto di vista si sono già preparati, no? Loro hanno già elaborato una carta dei diritti che riguarda tutti gli esseri senzienti, siano essi esseri viventi, uomini, animali, ma anche supercomputer, in grado di provare sentimenti. Quindi la singolarità tecnologica potrebbe essere anche data appunto dall'avvento di superintelligenze legate all'intelligenza artificiale. In particolare la singolarità tecnologica, spieghiamo cosa è la singolarità tecnologica, è un punto previsto nello sviluppo di una civilizzazione dove il progresso tecnologico accelera oltre la capacità di comprendere e prevedere degli esseri umani moderni. La singolarità può più specificamente riferirsi all'avvento di un'intelligenza superiore a quella umana e ai progressi tecnologici che a cascata si presume seguirebbero. Cos'è la singolarità? È l'avvento di un elemento che sconvolge un po' il sistema, no? Se volete fare un esempio che non deve suonare assolutamente blasfemo, ma anche Gesù Cristo non è una singolarità tecnologica, ma da un certo punto di vista è una singolarità, no? Cioè l'avvento di Gesù Cristo e l'evento della sua nascita ha determinato a cascata una serie di conseguenze epocali per la storia dell'uomo, no? 2000 anni di storia. Cristo è un singolo, è una singolarità che determina quella che Michel Houellebecq chiamerebbe una mutazione metafisica, cioè un cambiamento di paradigma radicale nella storia dell'uomo. Tra l'altro singolarità, quella di Cristo, che era stata preparata dalla Bibbia, dei Vangeli, e quindi tutti quei profeti che ne hanno parlato. Anche i transumanisti hanno questo afflato profetico, no? In attesa di questa singolarità, fondamentalmente è un'attesa quasi appunto dall'attesa di un regno nuovo, no? Dell'avvento di qualcosa di nuovo e di inaspettato. E questa singolarità, appunto, qualora si presentasse, sarebbe il luogo a una serie di tali mutamenti che sono imprevedibili, ma probabilmente sarebbero molto importanti. Per esempio, se venisse inventata improvvisamente una macchina super intelligente, è difficile prevedere cosa riuscirebbe a creare questa macchina super intelligente, ma se già l'intelligenza umana è particolarmente avvezza a creare supporti tecnologici avanzati e particolarmente evoluti, loro dicono una super intelligenza, chissà cosa ci creerebbe di nuovo e quale scarto evolutivo darebbe appunto all'evoluzione, al progresso umano. parliamo adesso appunto dell'evoluzione. Il transumanismo è quindi un'ideologia che crede profondamente nei portati della scienza e della tecnica per il miglioramento della condizione umana. In questo senso il transumanesimo è tecno-ottimista e marcatamente scientista, quasi dogmaticamente scientista, cioè crede nella scienza in maniera dogmatica, acritica. Crede nelle magnifiche sorti progressive, per citare Leopardi, della scienza, secondo un ideale di progresso scientifico e tecnologico e di emancipazione all'umanità dei propri vincoli, innanzitutto biologici. Abbiamo fatto riferimento alla tematica evolutiva. Il transumanesimo, già nelle sue origini huxleyane, di Julian Huxley, ripensa in termini nuovi il concetto di evoluzione. Sentite cosa dice Julian Huxley in quello scritto del 1957, in cui appunto formula per la prima volta il appunto concetto di transumanesimo. È come se l'uomo improvvisamente fosse stato nominato direttore dell'azienda più importante al mondo, chiamiamola l'azienda dell'evoluzione, senza averlo chiesto, senza avvertimento e senza una preparazione adeguata. Come non bastasse, non può rifiutare l'incarico. Che lo desideri o meno, che si renda conto di cosa stia facendo o meno, è lui che in pratica determina l'orientamento futuro dell'evoluzione su questo pianeta. È lui che in pratica determina l'orientamento futuro e l'evoluzione su questo pianeta. Questo è il suo destino inevitabile, dice Huxley, e prima se ne renderà conto e comincerà a credere in esso, meglio sarà per tutti. Quindi in questa visione, come dire, l'uomo deve farsi quasi carico dell'evoluzione di cui è prodotto, no? Quindi l'uomo si deve prendere in carico i destini del mondo, in questa visione huxleyana, e passare da prodotto dell'evoluzione, della selezione naturale, nel senso darwiniano del termine, come evoluzione alla scimmia, no? A produttore, a controllore, governatore dell'evoluzione, no? E fra l'altro le possibilità della genetica, in effetti, oggi danno all'uomo la possibilità non solo di essere, come dire, oggetto dell'evoluzione stessa, ma anche di esserne in qualche modo l'artefice, perché lui può selezionare geneticamente, adesso non ancora del tutto, ma comincia a farlo, quali organismi, quali specie viventi continuare a sviluppare, quali selezioni genetica e quali invece magari scartare perché non geneticamente considerate rilevanti. Allora, parlavamo del fatto che i transumanisti sono molto legati alla scienza, in particolare vi elenco quali sono le scienze che i transumanisti a cui i transumanisti attribuiscono un particolare valore. Allora, i metodi con i quali i transumanisti sperano di raggiungere lo stadio postumano includono non solo i seguenti: nanotecnologia molecolare, la cosiddetta ingegneria genetica, l'intelligenza artificiale. Alcuni, appunto, come dicevo prima, pensano che i primi postumani saranno proprio delle intelligenze artificiali, medicinali per il controllo dello stato d'animo, terapie anti-invecchiamento, interfacce neurologiche, strumenti avanzati per la gestione delle informazioni, medicinali per l'incremento mnemonico, computer portatili indossabili, innovazioni di carattere economico, tecnico-cognitive. Allora, a questo punto, cioè una volta che si utilizzassero queste tecnologie e si arrivasse appunto a una fase postumana, diamo un'altra immagine di quello che potrebbero diventare questi esseri postumani. I postumani potrebbero essere degli esseri completamente sintetici, fondati su intelligenze artificiali, o potrebbero essere il risultato di una serie di incrementi parziali effettuati su esseri umani biologici o su esseri transumani. Certi postumani potrebbero persino decidere di sbarazzarsi dei propri corpi, transumanare appunto, e di vivere all'interno di supercomputer, assumendo la forma di informazione pura. In particolare, da questo punto di vista, i transumani parlano di uploading, cioè di, sapete cos'è il download, l'upload? L'upload è proprio questo: caricare i dati della mente umana su di un computer particolarmente sviluppato ed evoluto, che permetterebbe appunto di mantenere, come dire, la memoria, la mente di un essere vivente all'interno di un supercomputer. Gli esseri postumani potrebbero intraprendere attività ed avere aspirazioni che noi non possiamo nemmeno cominciare a immaginare, come una scimmia non ha la possibilità di comprendere la complessità della vita umana. Quindi c'è questo, per concludere, insomma, adesso non voglio rubarvi troppo altro tempo, i vari temi appunto sono quelli appunto della, cioè l'idea che dopo la morte ci sia la possibilità comunque di una continuazione, non la longevità umana, l'immortalità addirittura al limite, no? Perché facendo fronte all'invecchiamento arriveremo a una situazione addirittura quasi di longevità tale dai limiti dell'immortalità. Si parla appunto di uploading, cioè di trasferire la mente umana all'interno di supercomputer. Un'altra, diciamo, di queste pseudoscienze di cui comunque i transumanisti sono particolari assertori è appunto la crionica, ossia l'idea di congelare gli esseri umani subito dopo la morte. Perché congelarli morti, vi chiederete, sono morti. Però il problema invece c'è, perché poi la loro idea è che comunque se consideriamo i cadaveri congelati, poi dopo si potrà intervenire con le nanotecnologie sul cadavere congelato e magari anche rianimare il morto appunto attraverso l'utilizzo di queste nanotecnologie. È evidente che però questa questione della clonazione, della vita dopo la morte, del passaggio tramite l'uploading da mente, da cervelli umani a supercomputer, pone però delle questioni di cui i transumanisti sono molto preoccupati e che loro dicono addirittura che in futuro sarà una delle questioni centrali e focali filosofiche di cui si batterà, che è la questione dell'identità. Cioè il problema è un clone di noi stessi, oppure noi stessi che veniamo trasferiti in questo, non so, microfono per dire, o dentro un supercomputer, ma per dire appunto l'ingenuità anche di queste visioni, manterremmo la nostra identità o saremmo qualcosa di completamente diverso? Perché ora se è così, cosa ce ne frega di essere immortali, no? Io potrei dire come controreplica al transumanesimo, cioè se noi non manteniamo la nostra identità, se noi clonandoci con un altro essere vivente, no, non manteniamo la nostra identità, allora la questione di immortalità, ed è probabile, cioè è probabile. Comunque la clonazione pone problemi di identità, no? Perché chiaramente io creo un altro individuo, fondamentalmente, clonato, anche se un clone è un mio gemello, fondamentalmente, ma anche i gemelli, pur essendo cloni l'uno dell'altro, dal punto di vista genetico, sono due, non sono uno. Già Leibniz, Friedrich Leibniz, parlava nel 600, nella sua monologia, uno dei suoi tratti metafisica più importanti, di apertura degli indiscernibili e delle indiscernibilità degli identici, come nel fatto che è questo, cioè se due cose sono identiche, allora sono la stessa cosa. Pensiamo appunto al clone. Allora, io sono identico con me stesso, sono auto-identico con me stesso, io sono Marco uguale a Marco, quindi sono lo stesso. Se io fossi identico a un altro Marco, dice Leibniz, no, sarebbero due cose, perché se due cose sono due, non possono essere identiche, fondamentalmente. Cioè se ci sono due cose in natura, non si dà la loro identità. Se sono identiche, sono una sola. Quindi anche, come dire, i transumanisti da questo punto di vista sfidano il principio, la evoluzione degli indiscernibili, che è uno dei principi metafisici fondamentali, insieme al famoso principio di non contraddizione, per cui non posso predicare contemporaneamente A e non A, cioè che io sono uomo e che io sono non uomo, per esempio, oppure cose di questo tipo. Allora, è stato chiesto a Nick Bost, concludiamo dicendo che in sostanza Nick Boston, che è uno di questi guru del transumanismo, è stato chiesto se la sua filosofia transumanista ha a che fare con la filosofia nietzschiana. Nietzsche, come sapete, parlava di Übermensch, che è stato tradotto in due modi, in inglese tradotto con Superman, l'italiano è tradotto in italiano con superuomo. Poi c'è anche un filologo italiano abbastanza famoso che ha tradotto con oltre uomo, perché Uber vuol dire anche oltrepassamento dell'uomo, oltre uomo quindi. E per certi aspetti uno potrebbe dire la visione nietzschiana e quella transumanista condividono questo ideale di oltrepassamento dell'umano. E Nick Bostrom, questo guru del transumanesimo, ha risposto: sì, però Nietzsche parlava di un trascendimento più che altro morale e culturale. E su questo possiamo anche essere d'accordo, perché Nietzsche sicuramente non aveva un orizzonte tecnologico di questo trascendimento dell'umano, però dice, poi lui pensava che i superuomini o gli oltre uomini dovessero essere una ristretta nicchia di privilegiati, particolarmente gente che riusciva a capire veramente la filosofia nietzschiana e a metterla in pratica, ha una visione aristocratica dell'oltre uomo. Però, e qui pongo un problema, non è detto che i primi uomini che potranno, come dire, giovare, trovare giovamento dalle scoperte tecnologiche di cui parlano i transumanisti, non possono essere pochi. Cioè, Nick Bostrom pensa in termini democratici la questione appunto della tecnologia applicata allo sviluppo delle potenzialità umane in una direzione appunto di sviluppo e di grande appunto potenziamento. Però non so, a me viene in mente che magari i primi a farsi clonare potrebbero essere, non so, Berlusconi, Bush, questi qui, insomma, non magari noi che, come è noto, le tecnologie all'inizio vengono utilizzate soltanto, e pensare che Berlusconi venga clonato non è qualcosa di particolarmente, come dire, positivo, no? Perché poi nell'idea dell'immortalità ci sono anche i lati negativi, perché essere immortali, che bello, che bello, che bello, però poi, almeno la morte è qualcosa che rende democratico, no? Anche la vita, se tutti moriamo, vabbè, alla fine siamo tutti uguali. Se invece eliminiamo la morte, addirittura pensiamo che alcuni esseri umani possono vivere più a lungo o possono addirittura non morire. E poi taluni esseri umani addirittura non possiamo neanche toglierci dai coglioni, per tutta la, scusate il termine, no? Per toglierci dall'ambiente circostante, all'umbello.
Ricordo che vai su un podcast.
Sì, scusate, allora diventa. No, scusate, mi avevo. Scusate, era un po' la. Va bene, e quindi c'è questa questione. A commento di ciò, tuttavia, possiamo dire che anche se Nietzsche non ravvisava un cotè tecnologico del superuomo, Superman appunto, questi ideali oltreumani di emancipazione dell'uomo si possono coniugare con la filosofia nietzschiana, una filosofia che è fatta proprio l'idea della morte di Dio e quindi dover consegnare l'uomo, e solo all'uomo, i destini della cosiddetta creazione. Allora, pensiamo allora alle conclusioni. Abbiamo visto un po' gli aspetti folcloristici, anche un po' critici, scusate per il mio termine che ho utilizzato, un po' un po' troppo transumano, e troppo umano direi, transumano. Ecco, e concludiamo però vedendo anche la questione della serietà del transumanesimo, no? Cioè c'è un aspetto anche volendo serio, con questo poi vi concluderò leggendo un passo tratto da Michel Houellebecq per dare anche una sua consistenza filosofica al transumanesimo. Vediamo appunto di vederlo positivamente, questo transumanesimo, vederne gli aspetti positivi, valorizzarlo, no? Allora, in quest'ottica di valorizzazione del transumanesimo possiamo dire: forse nell'età transumanista già ci troviamo, forse ci troviamo già nell'età del passaggio dall'umano al postumano, anche se la singolarità tecnologica non è ancora arrivata. Tale passaggio era di solito modo annunciato da Nietzsche, a suo modo naturalmente, con il discorso sull'avvento dell'Übermensch. Ciò che vorrei infine sottolineare è che uno dei caratteri particolarmente significativi del transumanesimo, al di là dei suoi obiettivi, e che emerge anche, come vedremo, anche solo in parte in Houellebecq, è la fiducia nelle possibilità dell'uomo di migliorare le proprie condizioni sulla Terra. Privato dei suoi aspetti più marcatamente scientistici, il transumanesimo ci dice che bisogna avere fiducia nelle possibilità della scienza e della tecnica, perché in fondo l'uomo è un prodotto della natura. Cioè l'uomo, come dire, è lo scopo, non lo scopo, però è il prodotto più evoluto della natura e dell'evoluzione degli esseri viventi. Questa idea che la natura venga contaminata, che non è la visione che è molto più critica e chiaramente è tra l'altro estremamente interessante la prospettiva di cui parla Andrea, comunque che la natura venga in qualche modo contaminata e inquinata dall'intervento dell'uomo, è un residuo di una vecchia concezione naturalistica. L'uomo è la natura è l'uomo, e la natura dell'uomo, potremmo dire, è la sua capacità scientifica e tecnica di modificazione dell'assetto precostituito della realtà. Se l'uomo è il destino del mondo, il postumano è il destino dell'uomo, allora si tratta solo di aspettare un'epoca in cui l'impero dell'uomo sul mondo sia completo e sicuro. Se per esempio il clima è diventato un problema causato dall'uomo e dal suo intervento sulla natura, perché non pensare che sia l'uomo stesso a creare i correttivi efficaci di una situazione che lui stesso ha messo in atto? In fondo gli uomini, gli strumenti scientifici dell'uomo sono ancora rozzi e primitivi, ma ci potrà essere un tempo in cui il suo dominio su questi strumenti sarà più sicuro, un tempo in cui grazie alla sua scienza l'uomo sarà imperatore di se stesso, in un'ottica pienamente, completamente, solamente umana. quell'albero della conoscenza di cui Dio aveva vietato all'uomo di cogliere il frutto potrebbe portare allora l'uomo a una completa riprovazione della realtà da cui esso stesso deriva. Il transumanismo potrebbe così configurarsi come un nuovo positivismo. E in questo senso il nuovo positivismo ci parla Welbeck, che è un autore, io quando faccio, quando ho questa idea, sarebbe sempre pubblicizzare un libro quando parlo di qualche tema, di qualche argomento. Questo che c'è, Welbeck, è un grande scrittore, qualcuno forse di voi conosce, è un grande scrittore francese, che scrive questo libro nel 98, e poi la sua ultima opera, La possibilità di un'isola. Questi due libri sono molto legati fra di loro, nel senso che sono un po' la continuazione dell'altro. In questo libro in particolare Michel Houellebecq disegna uno scenario che potremmo definire postumano, ma non postumano nel senso, come dire, di spiritualizzazione dell'uomo, ma postumano nel senso di un'epoca in cui l'uomo appunto ha raggiunto uno stadio che oltrepassa l'uomo che conosciamo noi oggi, e ponendosi in questa dimensione appunto di una nuova epoca dell'uomo, un'epoca in cui siamo di fronte a una nuova rivoluzione di paradigma, a una nuova mutazione metafisica, come la chiama lui. Lui scrive a questo uomo nuovo questa scrittura in versi che in realtà poi ricorda anche l'uomo vecchio, cioè in realtà in cui gli uomini nuovi in qualche modo ricordano gli uomini che li hanno creati, li hanno generati, con una certa nostalgia e sicuramente con grande riconoscenza, tra l'altro, no? Che è anche il tema con cui concludeva. Oggi noi viviamo in un nuovissimo regno, dice Welbeck, siamo già nell'epoca postumana, nel romanzo, e l'ordito delle circostanze avviluppa il nostro corpo, bagna il nostro corpo in un alone di gioia. Ciò che talvolta gli uomini d'un tempo capitò di intuire grazie alla musica, noi lo realizziamo ogni giorno nella realtà pratica. Ciò che per essi era campo inaccessibile all'assoluto, per noi è cosa semplicissima e ben nota. Eppure, quegli uomini che noi non li disprezziamo, noi sappiamo di dover molto ai loro sogni, noi uomini saremmo noi, no? I loro capostipiti, sappiamo che non saremo nulla senza l'ordito di dolore e gioia di cui è fatta la loro storia. Sappiamo che quando attraversavano l'odio e la paura, quando si urtavano nel buio, quando poco a poco tracciavano la propria storia, in sé recavano la nostra immagine. Noi sappiamo che se non sarebbero mai stati, né mai avrebbero potuto essere, se nel profondo di sé non avessero nutrito questa speranza, sappiamo che senza il loro sogno non sarebbero riusciti neppure a esistere. Adesso che viviamo nella luce, adesso che viviamo nell'immediata vicinanza della foce, e che la luce bagna il nostro corpo, avviluppa il nostro corpo in un alone di gioia, adesso che siamo giunti in prossimità del fiume, in pomeriggi perenni, adesso che la luce intorno ai nostri corpi si è fatta palpabile, adesso che siamo giunti a destinazione, che ci siamo lasciati alle spalle l'universo della separazione, l'universo a metà della separazione, non ce l'ha fatta, per bagnarci nella gioia immobile e feconda di una nuova legge, oggi per la prima volta noi possiamo descrivere la fine del regno antico. E siccome io sono un po' sadico, ma anche masochista, quindi sono democratico, vi leggo proprio l'ultimo passaggio di Michel Houellebecq, che è proprio la chiusa del suo romanzo. Dice: la storia esiste, essa si impone, essa domina, il suo imperio è inesorabile. Ma al di là del mero piano storico, l'ambizione ultima di quest'opera sta nel rendere omaggio a questa specie sventurata e coraggiosa che ci ha creati. Questa specie dolorosa e vile, di poco diversa dalla scimmia, che pure recava in sé aspirazioni assai nobili. Questa specie tormentata, contraddittoria, individualista e rissosa, di un egoismo sconfinato, talvolta capace di inaudite esplosioni di violenza, ma che tuttavia non cessò mai di credere nella bontà e nell'amore. Questa specie che altresì, per la prima volta nella storia del mondo, seppe considerare la possibilità del proprio superamento e che, qualche anno dopo, seppe mettere in pratica tale superamento. Nel momento in cui i suoi ultimi rappresentanti, sono sul punto di estinguersi, riteniamo dunque legittimo rendere all'umanità quest'ultimo omaggio, omaggio che anch'esso finirà cancellato e perso nelle sabbie del tempo, e tuttavia è necessario che tale omaggio una volta almeno venga reso. Questo libro è dedicato all'uomo. E concludo con due righe. Il prossimo romanzo successivo di Michel Houellebecq, che è uno dei massimi assertori del transumanesimo, da questo punto di vista è un transumanesimo letterario particolarmente affascinante, scrive all'inizio: chi fra voi merita la vita eterna? E noi potremmo dire: chi di noi merita la vita eterna? E potremmo concludere dicendo: non preoccupatevi, noi saremo l'ultimo, la penultima generazione a morire, saranno i nostri futuri successori a vivere ancora lungo. Basta così? No, andiamo avanti.